Techin Lab, la scienza fuori dai laboratori, su Radio Statale.
Benvenuti cari amici ascoltatori ad una nuova puntata di Breaking Lab. Iniziamo augurandovi buon pesce d'aprile, Federico, Mattia e Luca. E iniziamo anche con un accenno simpatico a quello che la scienza buon tempone ha scritta in questo giorno per appunto fare uno scherzo a tutti i seguaci della scienza. Parliamo in particolare di un comunicato del CERN e di un comunicato di Nature, una importantissima rivista scientifica, soprattutto in ambito medico, che svolge un ruolo fondamentale per la ricerca scientifica. Dunque, cosa hanno detto questi comunicati in particolare? Il CERN ha detto che è stata scoperta finalmente l'origine della forza, dove per forza si intende proprio quella di Star Wars. Ovviamente era uno scherzo architettato, ma geniale sicuramente, perché molti sono abboccati in pratica in questo scherzo. In secondo luogo, Nature ha pubblicato un altro articolo, sembrerebbe tra virgolette scientifico, dove viene descritta in pratica l'esistenza di draghi già conosciuti dal 1215. Ovviamente ricordiamo che sono stati degli scherzi, non c'è nulla di vero in tutto questo, però effettivamente a ben guardare questi comunicati sembrerebbero veramente seri, perché sono dei professionisti.
Leggendo quello del CERN si sperava di poter andare in giro con una spada laser,
però purtroppo non ci siamo riusciti. Comunque questa sera siamo qui su Breaking Lab e parleremo di global warming, ovvero di riscaldamento globale. Mattia, vuoi lanciare tu la prima canzone?
Certo, noi settimana scorsa abbiamo scelto una playlist anni 60 in cui abbiamo coperto però la prima metà degli anni 60. Questa serata continueremo coprendo quella che è la seconda metà e cominceremo con un pezzo dei The Turtles del 1967. Per esattezza è il primo singolo estratto dall'album di debutto di questa folk band statunitense originaria per esattezza di Los Angeles. Stiamo parlando di un pezzo che riuscì a scalzare dalle classifiche USA Penny Lane dei Beatles. La canzone in questione è la famosissima Happy Together.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together.
is the weather? So happy together. We're happy together.
E abbiamo ascoltato Happy Together dei The Turtles, una canzone direi famosissima, utilizzata si può dire in qualsiasi film, serie TV, pubblicità, molto anche coverizzata questa canzone, da segnalare a mio parere la cover fatta da Frank Zappa. Ma torniamo sul pezzo e ci introdurrà la puntata Federico.
Bene, allora iniziamo parlando della definizione di global warming. Il global warming o riscaldamento globale viene definito come l'innalzamento della temperatura media della Terra dovuto principalmente al contributo antropico negli ultimi 100 anni. Cosa significa negli ultimi 100 anni? Significa che effettivamente si parlava di global warming già dagli inizi del 1900, anzi, più precisamente, alla fine del 1800. In particolare, Fourier, noto fisico e matematico per aver costruito il diagramma di Fourier per l'analisi dei suoni, studiò il cosiddetto effetto serra. Che cos'è questo effetto serra, spiegato ai profani della scienza? In pratica è la capacità che hanno alcuni gas, definiti gas serra, di trattenere nell'atmosfera le radiazioni che vengono riflesse sulla Terra dal Sole, in modo da innalzare la temperatura della Terra. Senza questo effetto serra, ricordiamo che la temperatura sarebbe la temperatura sulla Terra sarebbe inferiore agli 0 gradi centigradi, in particolare a meno 18 gradi centigradi. Questo non permetterebbe ovviamente lo sviluppo della vita. Quindi fondamentalmente l'effetto serra ha uno scopo, ne traiamo un beneficio effettivo da questo effetto. Un altro studioso del riscaldamento globale fu Svante Arrhenius, un famosissimo chimico noto per aver formulato la cosiddetta teoria degli acidi e delle basi, e che per l'appunto ha studiato il ruolo della CO2, di cui dopo ci parlerà benissimo Mattia, nel riscaldamento globale. Tuttavia bisognerà aspettare il 1979 per la prima conferenza mondiale sul clima e sui cambiamenti climatici organizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'UNESCO e dalla FAO. Ma data anche importante il 1988, dove si è la fondazione dell'IPCC, ovvero la Commissione Intergovernativa sul Cambiamento Climatico, che raccoglie dati sull'argomento sostenendo che l'aumento di gas serra e quindi della temperatura ha prevalentemente origini antropogeniche, non è dovuta assolutamente, o almeno è in parte dovuta a fenomeni naturali, ma diciamo che il principale responsabile dell'innalzamento della temperatura media terrestre è principalmente l'uomo. Arriviamo all'11 dicembre 1997, data del famosissimo Protocollo di Kyoto. Il Protocollo di Kyoto è un trattato internazionale riguardante il riscaldamento globale, che è entrato però in vigore solo nel 16 febbraio 2005. Quale fu l'obiettivo di questo Protocollo di Kyoto? Quello di ridurre le emissioni di elementi inquinanti almeno dell'8,65% rispetto all'anno zero, che viene definito il 1985. Ovvero si sono misurate le emissioni in quell'anno e si è stabilito che entro il 2014 bisognava ridurre quelle emissioni di elementi inquinanti di questo valore stabilito. Si ammontano circa 184 paesi firmatari, che hanno pure ratificato questo trattato internazionale, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, che hanno firmato inizialmente il trattato, ma successivamente non lo hanno ratificato. Questo è un po' un male, diciamo, perché gli Stati Uniti sono i principali responsabili dell'emissione di inquinanti, e in particolare l'emissione di CO2 da parte degli Stati Uniti ammonta al 36,2% di quella totale. Si ricorda inoltre che India e Cina, pur avendo firmato e ratificato questo accordo, al tempo non erano stati non sono stati obbligati a seguire le norme di questo trattato proprio perché si trattava di paesi in via di sviluppo e si pensa che al rifiuto di seguire questo protocollo degli Stati Uniti vi sia di base una ragione di tipo economica, perché poteva permettere a questi due paesi in via di sviluppo, ormai possiamo considerare diciamo la Cina comunque una potenza mondiale ormai, di trarre un vantaggio economico a discapito degli Stati Uniti d'America. Ricordiamo però che c'è stata questa stima che il New England negli Stati Uniti produce lo stesso inquinamento atmosferico della Germania, pur essendo comunque una regione di gran lunga molto più piccola di questo stato europeo. Quindi è un po' un bel problema che gli Stati Uniti si siano tirati fuori da questo protocollo.
Certamente, anche perché si può pensare anche solo a territorialmente alla grandezza degli Stati Uniti.
C'è anche una discrepanza fra emissioni di CO2 abnorme. Comunque ricordiamo per la cronaca che Bill Clinton fu fermamente convinto di firmare questo protocollo. Successivamente però con l'avvento alla candidatura di presidente di George W. Bush non si è più fatto nulla proprio per questo possibile danno economico. Bene, ho finito questa introduzione sull'argomento. Mattia, puoi lanciare la seconda canzone.
E magari si può ricordare sì. Anche una più recente iniziativa sempre in questa direzione. Mi pare l'obiettivo 20-20-20 dell'Unione Europea, quello per cui si voleva ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica,
esatto,
entro il 2020.
Certo. Che comunque rientrava negli obiettivi del protocollo di Kyoto. In pratica hanno fatto questo ulteriore trattato internazionale per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, certo.
E la seconda canzone, così come la prima, sarà una canzone anch'essa del 1967 e ci trasferiamo in Inghilterra con una canzone dei Procolarum. I Procolarum sono una delle band che di fatto ha contribuito alla nascita del progressive rock. In particolare sono un po' considerati quali i padri, gli antenati del prog rock, e in particolare cioè, questo pezzo è il loro singolo più famoso, scritto dal cantante, dal tastierista Gary Brooker. È una canzone che credo tutti quanti abbiano sentito almeno una volta. Stiamo parlando di A Whiter Shade of Pale.
Skip the-
E abbiamo ascoltato A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum.
Ma potremmo continuare adesso a parlare di CO2, degli effetti che questa molecola ha sul riscaldamento globale. Ovviamente ci illuminerà sull'argomento
il nostro astrochimico.
Esatto, Mattia.
Cominciamo con appunto una considerazione. Come ha detto Federico, la CO2, l'alta concentrazione di CO2 nell'atmosfera è responsabile di questo innalzamento delle temperature superiore a quello che l'effetto serra, per così dire, naturale, andrebbe a comportare sul pianeta Terra. Per cui uno dei modi che si può pensare di avere per ridurre l'effetto serra, chiamiamolo antropico, è quello di intervenire sulle fonti di emissione in aria della CO2. Fondamentalmente l'emissione di CO2 in aria avviene da due fonti. Da fonti energetiche, nel senso che la produzione di energia termoelettrica comporta l'emissione anche di CO2, e secondariamente gli scarichi delle automobili. Quali sono le vie che attualmente la ricerca sta portando avanti per cercare di abbattere questa emissione di CO2 nell'aria? Per ciò che riguarda l'emissione industriale, quindi derivante da produzione, soprattutto derivante da produzione di energia elettrica, si sta operando per avere sistemi di sostanzialmente immagazzinamento della CO2 nel terreno. Qual è però il problema principale degli strumenti già messi a disposizione dagli scienziati? Che hanno un'efficienza energetica molto bassa, nel senso che si stima che su un impianto di produzione elettrica dotato di, chiamiamoli, convertitori per stoccare la CO2 nel terreno, il 30% dell'energia elettrica prodotta dovrebbe essere utilizzato per far funzionare sostanzialmente i filtri. Perché? Perché mentre esistono filtri molto efficienti allo stato attuale per, ad esempio, gli inquinanti delle piogge acide, quelli che andavano ad acidificare appunto il vapore e poi successivamente la pioggia, non esistono commercialmente disponibili dei filtri così efficienti per la CO2. In realtà, un ramo di ricerca molto seguito allo stato attuale, che sembra anche promettere molto bene, è quello dei cosiddetti MOF, o Metal Organic Framework. Cosa sono questi Metal Organic Framework per appunto i profani? Sono delle possono essere delle catene, piuttosto che dei network bidimensionali o addirittura dei tridimensionali, formati da che cosa? Da un reticolo di sostanzialmente un elemento inorganico, un metallo di solito, di, ad esempio, molto diffusi adesso allo stato della ricerca sono quelli di manganeso di rame, tenuti assieme appunto da un network di molecole organiche. Questi Metal Organic Framework, questi MOF, poi acquisiscono una struttura che è in grado, che ha, per dirla proprio in termini semplici, ha dei buchi al proprio interno, e grazie a questi buchi è in grado di assorbire delle determinate molecole. Si stanno studiando vari tipi di framework che potrebbero avere gli utilizzi più disparati, e ce ne sono alcuni molto promettenti, appunto una serie derivante da quelli al manganese, che potrebbero intrappolare la CO2 e quindi intrappolarla in forma solida. D'altro canto, secondo la seconda linea di ricerca, è quella delle auto ad idrogeno, sostanzialmente, per abbattere la CO2 degli scarichi automobilistici. Qual è il problema? Non è tanto il problema dello sviluppo delle auto ad idrogeno, che ormai la tecnologia delle auto ad idrogeno esiste, negli Stati Uniti vengono anche vendute delle auto ad idrogeno, e anche dei mezzi pesanti ad idrogeno. Il problema grosso è lo stoccaggio del combustibile a idrogeno, che è ancora un problema più grosso rispetto alla produzione, perché anche se la produzione dell'idrogeno presenta dei problemi, questi sono minori rispetto a quello dello stoccaggio. Perché? Perché lo stoccaggio di idrogeno occupa sostanzialmente molto volume, è quello il problema maggiore. Si potrebbe pensare di risolverlo stoccando l'idrogeno come gas compresso. Piccolo problema, è incredibilmente esplosivo l'idrogeno compresso come gas. Cioè, io una macchina di idrogeno con un serbatoio a gas compresso di idrogeno non la comprerei mai. Oppure, come idrogeno liquido, problema, bassissime temperature. Bisogna tenerlo attorno a meno 270 gradi e non è cosa così semplice. La via che sembra più fattibile è quella di stoccare l'idrogeno solido, in forma solida. E come? O attraverso assorbimenti di tipo chimico, quindi creando proprio dei legami tra idrogeno e altre sostanze, oppure di tipo fisico. Stanno battendo fondamentalmente questi campi i ricercatori, e in particolare, anche qui, quali sono le due vie che paiono più promettenti? Ancora questi Metal Organic Framework, proprio per le caratteristiche precedentemente descritte, oppure materiali derivanti dal carbonio. In particolare si parla di stoccaggio tra piani di grafite piuttosto che di stoccaggio su grafene, che è materiale molto recente, di inizio anni 2000, che sostanzialmente sono fogli di layer di carbonio. Queste sono, diciamo, le vie più battute per abbattere l'emissione di CO2 e quindi diminuire l'effetto serra. Ora, noi abbiamo parlato di effetto serra aumentato dalla CO2, ma c'è un altro fattore importante che dobbiamo considerare e che purtroppo non dipende dall'uomo, ma dipende dalla natura. E questo fattore è il sole, detto proprio banalmente. Perché? Noi dobbiamo immaginare il sole come una bolla di gas al cui nucleo avvengono delle reazioni nucleari che sviluppano un'incredibile energia, che è poi quella che riscalda e che permette poi l'emissione appunto di particelle energetiche. Tuttavia, questa palla di gas è una palla di gas in rotazione. Quindi, praticamente, questa rotazione cosa va a determinare? Va a determinare negli strati liquidi negli strati più esterni del Sole dei veri e propri meccanismi di convezione, similmente a quanto avviene ad esempio nell'acqua che bolle. E questa convezione è responsabile dei cosiddetti granuli e dei supergranuli che si possono osservare con un telescopio. Problema: il Sole è in rotazione ed ha al suo interno particelle ionizzate, ioni ed elettroni. Queste particelle ruotando generano degli intensi campi magnetici. I campi magnetici generati dal Sole vanno a bloccare la convezione. Bloccando la convezione, sostanzialmente, certe zone del Sole si raffreddano e vanno a temperature molto inferiori alle altre. Inferiori per modo di dire, nel senso si parla di 3800 gradi circa contro i 5-6000 del resto della parte esterna del Sole. Queste sono le cosiddette macchie solari. Cosa succede però quando si formano queste macchie solari? Mentre la zona della macchia solare è una zona fredda, la zona intorno alla macchia solare risente maggiormente della convezione, che lì non è bloccata, e diventa più calda. Poiché la maggior parte dell'atmosfera solare non viene interessata dalle macchie, globalmente predomina l'effetto di riscaldamento. Per cui sembra una cosa assurda, ma più macchie solari ci sono e più il sole si scalda. O meglio, non è che il sole si scalda, più ha la potenza che riesce ad irradiare e quindi più riscalda. Ora, le macchie hanno una regolarità nella loro comparsa. C'è un massimo nella presenza di macchie ogni 11 anni. Si chiama proprio ciclo undecennale del sole. Quindi ogni 11 anni il sole è molto più potente e riscalda di più. Storicamente si sono monitorati questi cicli undecennali, perché dapprima si monitoravano per la comparsa di macchie solari, e si sono notati due periodi in cui queste in cui il cosiddetto minimo di Dalton, che va dal 1775 al 1825, e il minimo di Maunder, dal 1645 al 1715, in cui le macchie, pur presentando un'abbondanza ogni 11 anni, erano in numero ridottissimo. Quindi una specie di sovraciclo ulteriore. In questi periodi il sole è freddo, tant'è che nel minimo di Maunder si assistette alla cosiddetta piccola era glaciale del 1600, in cui le minime temperature minime si abbassarono tra un grado centigrado e 2 gradi centigradi, che è un'enormità parlando di temperature minime medie. Inoltre, in questi periodi di bassa attività solare si manifestavano altri eventi come poche aurore, le aurore boreali, perché le aurore boreali sono causate dalle cosiddette espulsioni di massa coronale, in cui la parte più esterna del Sole lancia letteralmente delle particelle ionizzate verso Terra, e quando queste interagiscono con l'atmosfera danno le aurore.
Sì, col campo magnetico terrestre.
Esatto,
sì.
Con la ionosfera per l'esattezza, la parte ionizzata dall'atmosfera e il campo magnetico hanno questo effetto che dà l'aurora. Inoltre la corona solare durante questi periodi era molto più debole. La corona è la parte che si vede quando c'è un'eclissi, quella specie proprio di atmosfera solare. E soprattutto vi era una forte presenza di carbonio 14 nelle piante. Questo può sembrare un indicatore alquanto strano, invece ha un suo perché, nel senso che i raggi cosmici interagiscono con l'azoto che c'è nell'atmosfera, producono carbonio 14 e berillio 10 per l'esattezza. E se c'è forte attività solare, una delle conseguenze è che c'è anche un forte vento solare. Quindi quando ci sono molte macchie, sole caldo, forte vento solare, poco carbonio 14 nelle piante, perché ci sono pochi raggi cosmici. Viceversa, quando il sole è freddo c'è poco vento solare e c'è molto carbonio 14 nelle piante, e questo ha permesso proprio di ricostruire una storia climatica della Terra basandosi sulla presenza di carbonio 14 negli anelli delle piante, gli anelli di crescita. Cosa si è potuto fare raccogliendo tutti questi dati di attività solare e dati extra come appunto carbonio 14, osservazioni di macchie e via dicendo? Si sono costruiti i cosiddetti modelli climatici, che correlano la variazione di temperatura a 3 fattori: l'attività solare, l'effetto serra naturale e l'effetto serra antropico. Cosa si è notato grazie a questi studi? Che se fino al 1980 l'utilizzo o meno dei fattori antropici non andava a influire sui modelli climatici, quindi sostanzialmente c'era un'analogia tra l'aumento di temperatura con o senza fattori antropici, dopo il 1980 c'è uno scostamento dei modelli incredibile. Quindi proprio questa è la dimostrazione che il global warming che esiste oggi è causato soprattutto dall'uomo. Poi c'è una componente naturale, nel senso che dobbiamo essere chiari, noi abbiamo la sfiga proprio di vivere in un periodo in cui il sole... in questo momento ha un'attività enorme. Siamo in uno dei massimi più forti dalla storia dell'uomo, quindi sicuramente l'effetto è aumentato da questa cosa. Però la componente fondamentale che sta facendo alzare maggiormente la temperatura è appunto il fattore antropico, l'inquinamento dovuto alla CO2 che aumenta l'effetto serra.
Bene, direi che possiamo adesso lanciare la terza canzone, ovviamente ci pensi sempre tu, Mattia.
E andiamo nel 1968, prima abbiamo ascoltato i Procolarum con la loro dolcissima Whiter Shade of Pale, ora cambiamo completamente tipo di canzone e andiamo con una canzone potente, una canzone allucinata, andiamo con Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Man, take my earth. E abbiamo ascoltato All Along the Watchtower della Jimi Hendrix Experience, o meglio, in origine di Bob Dylan, dall'album John Wesley Harding, e questa è la notissima cover di Jimi Hendrix.
E ora parliamo di argomentazioni, principalmente a favore sul cambiamenti climatici.
Si dice, cioè come me si può dire che le attività dell'uomo hanno un ruolo importante nel riscaldamento globale. Magari iniziamo con un luogo comune. Questo, come moltissimi altri argomenti, forse l'abbiamo anche già detto, è uno dei classici argomenti di cui si dice: ma la scienza è divisa, non c'è consenso su questo argomento. In realtà no, le cose non stanno così, perché risulta che il 77% degli scienziati non climatologi afferma che ci sia riscaldamento globale sia dovuto all'attività umana in gran parte. Poi queste percentuali crescono con il crescere dell'esperienza dello scienziato in questo campo. Per esempio, tra i climatologi sale al 90%, mentre tra i climatologi che studiano i cambiamenti climatici e che pubblicano attivamente articoli sui cambiamenti climatici, questa percentuale sale al 97,5%. Quindi si può dire che
la scienza non è divisa,
c'è il consenso su questo tema. Ma vediamo un po'. Per esempio, si può misurare la CO2 presente nell'aria. La CO2 è presente nell'aria perché è comunque un composto naturalissimo. Tutti gli esseri viventi, non solo quelli, non solo animali e vegetali, ma anche i batteri, i funghi che respirano l'ossigeno, poi emettono anidride carbonica. Mentre quella prodotta dall'uomo è un prodotto della combustione, per esempio degli idrocarburi, che bruciando quell'ossigeno formano vapore acqueo e anidride carbonica.
E diciamo che comunque la CO2 emessa dagli esseri viventi non è in realtà fondamentale nel incrementare.
Perché adesso arriviamo a qualche numero. Per esempio, fino a 120 anni fa era stabile la CO2 a 280 parti per milione. Vuol dire che su una quantità d'aria, cioè una parte per milione, vuol dire una parte è CO2 e tutto il resto, fino ad arrivare al milione di parti, è aria. E fino a 120 anni fa era stabile sui 280, non era in crescita, era molto stabile. Poi negli ultimi 120 anni è salita fino a 385 parti per milione, quindi si registra un aumento proprio dovuto all'emissione dovuta alle attività umane, che con la rivoluzione industriale all'inizio della rivoluzione industriale si arrivava a immettere ogni anno 54 milioni di tonnellate di CO2 nell'aria. Oggi invece se ne mettono 8 miliardi di tonnellate. E poi vediamo altre prove del ruolo della CO2 per il riscaldamento globale. Per esempio, dai satelliti si è misurata la radiazione infrarossa che si allontana dalla Terra. Si è visto che dagli anni 70 più o meno alle lunghezze d'onda a cui assorbe la CO2 c'è un calo di radiazione infrarossa che esce. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la CO2 assorbe gli infrarossi, questa forma di energia che trasmette il calore, e quindi impedisce ai satelliti di rivelare a quelle particolari, come possiamo spiegare la lunghezza d'onda?
Sostanzialmente possiamo immaginare che la luce è un'onda, nel senso un'onda come può essere uno. Avete presente le onde radio? Ecco.
Sì, ecco.
Le onde radio non sono nient'altro che una componente del cosiddetto spettro elettromagnetico. Lo spettro elettromagnetico è questo insieme di varie onde, immaginate proprio delle onde come quelle del mare, che è causato dal cosiddetto campo elettromagnetico. La lunghezza d'onda altro non è che la distanza misurata tra il massimo di un'onda e quello successivo. Quindi in pratica va a descrivere com'è quest'onda.
Sì, è un parametro che identifica le onde e che in questo caso serve a capire che si può attribuire alla CO2 questo calo nella registrazione di energia dovuta all'infrarosso.
Si comporta più che altro come una spugna la CO2, sì, nell'effetto serra. Cioè, tanto più ce n'è, tanto più è la quota di radiazioni infrarosse,
sì,
che vengono assorbite.
Come le pareti della serra,
certo,
che impediscono al calore di allontanarsi dalla serra. In questo caso la CO2 impedisce al calore di allontanarsi dalla terra. Poi un'altra prova è misurare invece gli infrarossi che ritornano sulla Terra, che sono quelli che sono stati riflessi dalla CO2 e che quindi ritornano al suolo, e anche in questo caso si riescono ad attribuire ai gas serra. Poi passiamo, diciamo un'altra cosa sul Sole. Per esempio si è notato che la nostra atmosfera è formata da dobbiamo dire che è formata da vari strati. Quello più vicino a noi, quindi al suolo, è la troposfera. Quello subito dopo è la stratosfera. Si è notato che lo strato più vicino a noi, quindi la troposfera, si sta riscaldando di più di quanto non si stia riscaldando la stratosfera, che è lo strato immediatamente dopo. Quindi questo vuol dire che se fosse da attribuire al Sole, il Sole riscalderebbe allo stesso modo tutti entrambi gli strati. Quindi è un modo per capire che la CO2 presente nella troposfera intrappola il calore in questo strato e non lo fa arrivare agli strati più in alto. Poi cosa possiamo dire? Parliamo per esempio di alcuni dubbi che gli scettici che non credono in questo riscaldamento globale avanzano. Per esempio c'è chi dice che questa è soltanto una variabilità, cioè del clima, cioè ci sono periodi più caldi, periodi più freddi, non c'è motivo per cui preoccuparsi. In realtà quello che si è visto è che la variabilità di periodi più caldi o più freddi si sovrappone ad un trend, un andamento di riscaldamento dovuto alle attività dell'uomo, appunto alla combustione, quindi all'emissione di CO2 nell'atmosfera.
Tra l'altro, se posso aggiungere, sì, la fondazione, dalla fondazione dell'IPCC, che è, come ho già detto, la Commissione Intergovernativa sul Cambiamento Climatico, ha notato che all'anno si assisteva mediamente ad una variazione della temperatura media di un valore compreso fra più 0,18 gradi centigradi e più 0,74 gradi centigradi, che ci potrà sembrare magari poco, però comunque a lungo andare effettivamente è pericolosissima, soprattutto per la nostra vita, ecco.
Sì. Quindi praticamente la variabilità che viene tirata in causa può soltanto accelerare o decelerare questo trend di riscaldamento, ma finché non si eliminano le cause questo trend c'è e si vede. Un'altra affermazione, forse molto più conosciuta e molto più diffusa, in inverno fa così freddo, ci sono giornate così fredde, come si può pensare che la Terra si stia scaldando, se ci sono giornate in cui si dice oggi è stato il record, non faceva così freddo da chissà quanto tempo. In realtà cioè, è facile ricordare degli eventi particolari come un record di temperatura minima o di temperatura massima, ma quello che porta è poi vedere la temperatura tutti i giorni e l'andamento delle temperature. E in realtà si è notato che i record di temperature minime sono più molto di più di quelli, anzi sono il doppio dei record di temperature massime. Questo non torna tanto con l'assenza di un riscaldamento globale, perché in assenza di riscaldamento il numero di record di temperature minime e il numero di record di temperature massime sarebbero molto simili, e soprattutto sarebbero in calo con l'avanzare degli anni, perché sarà più difficile, magari anche si può pensare soltanto alla legge dei grandi numeri, che ci sia sempre un record. Ad un certo punto si stabilisce il più o meno l'intervallo di temperatura tra il minimo e il massimo. Invece quello che si osserva non è una situazione di questo genere. Si osserva che il record dei minimi sono forse prima ho sbagliato a dire, ho detto che i record delle temperature massime sono minori, no, sono i record delle temperature massime sono il doppio del record di temperature delle temperature minime. E inoltre quello che si osserva è che i record di temperature minime sono in calo, come ci si aspetterebbe per quello che abbiamo detto prima, perché prima o poi cioè non ci saranno più così tanti record, mentre i record di temperature massime sono molto meno in calo, sembrano quasi stabili. Quindi anche questo è una prova del fatto che la temperatura si stia alzando. Poi possiamo parlare, possiamo dire qualcosina su altri fattori. La CO2 non è l'unico gas serra, però come abbiamo detto è indubbiamente quello con che dà il contributo maggiore, di circa 3 volte il contributo del metano, che in realtà se preso individualmente il metano avrebbe un effetto serra maggiore, però è in quantità molto diverse, è presente nell'atmosfera in quantità molto diverse, si parla di 1,8 parti per milione, invece la CO2 è di 385 parti per milione.
E hai citato adesso il metano e mi hai fatto venire in mente un aneddoto che si potrebbe raccontare molto brevemente. Prima abbiamo parlato di auto ad idrogeno e del fatto che produrre l'idrogeno sia un problema relativo. Quando si è cominciato a parlare di automobili ad idrogeno, il metodo più diffuso per produrre idrogeno era il cosiddetto steam reforming, ossia sostanzialmente quello di utilizzare del vapore, recuperare l'idrogeno dal vapore acqueo in un ambiente in cui veniva bruciato del metano. Qual era però il problema di questo metodo per la produzione dell'idrogeno? Che anche se ipoteticamente si fossero sostituite tutte le automobili, tutti i veicoli con dei veicoli ad idrogeno, la quantità di CO2 abbattuta per appunto l'immissione di auto ad idrogeno in circolazione sarebbe stata superata dalla quantità di CO2 prodotta con lo steam reforming, e questo ha bloccato per parecchio tempo, anche è stato uno dei primi problemi nella ricerca sulle auto ad idrogeno, cioè sarebbe stato una cura più grave della malattia.
Poi altri gas che vale la pena di citare sono l'ozono, che ha anche altre funzioni, ma una delle sue caratteristiche appunto è anche quella di trattenere il calore. come fa la CO2, però anche in questo caso siamo a meno di un terzo del contributo della CO2. E sempre più o meno allo stesso livello ci sono i famosi clorofluorocarburi, quegli idrocarburi con atomi di cloro e di fluoro che sono stati, penso, banditi, forse comunque non si usano più.
Sì, ancora negli anni 90 li hanno banditi, sì. Quando
appunto
eravamo piccoli.
Perché causavano il famoso buco dell'ozono. Oltre ad avere questo effetto, hanno anche l'effetto di essere dei gas serra.
Direi che abbiamo sviscerato il possibile. Bene, siamo giunti a fine puntata, possiamo finalmente presentare l'ultima canzone, Mattia.
Sì, l'ultima canzone, rimaniamo nel 1968 e scegliamo un brano dei The Move, gruppo inglese psichedelico, che è famosissimo in Italia non tanto per la versione originale, quanto per la cover che ne fecero nel 1969 gli Equipe 84. La canzone originale di cui stiamo parlando è Blackberry Way.
E prima di salutarvi vi avvisiamo, io, Mattia e Luca, che dalle prossime settimane andremo sempre in onda alle 9.
Sì, esatto. Sì. Non è stato un evento speciale, ma quando rientreremo in onda il 29 aprile,
esatto,
saremo alle ore 21 e non più alle ore 22.
Sì.
Noi vi auguriamo delle buone feste e vi salutiamo con i The Move e Blackberry Way.